Anime salve, benvenuti, terza puntata in compagnia di Emanuele Belloni che è qui con noi. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno a tutte le anime salve di questa terra.
Cercheremo di salvarci anche grazie al percorso sonoro che stai per proporci. Do Re Mi Fa Gol è il titolo della puntata di oggi.
Stiamo cercando di uscire ancora. Se vi ricordate della puntata scorsa, eravamo finiti dentro, in qualche modo catturati dall'osservare le fughe, catturati un po' da questo mondo criminale, il mondo della mala, e ci passiamo dolcemente, però a un tema che è sicuramente più leggero, non per questo meno poetico, come scopriremo, ma che in qualche modo lega questi due ambiti. E lo facciamo attraverso un brano che mi permetto di presentarvi, un brano che parla proprio di questo, di una partita all'interno di un piccolo campo di calcio dentro un carcere. Un campo sicuramente dove il velluto è il cemento, dove le porte sono probabilmente due giacconi appoggiati per terra. Questo è il campo della nostra partitella.
Avanti, gioco libero se vuoi, se c'è la formazione. Avanti, gioco libero se vuoi, se c'è una partitella da inventare. E prendi le mie scarpe, quelle nuove, che non ho proprio voglia. Attento al centrattacco dell'Angola, non è cattivo, ma è uno che imbroglia. Avanti, gioco libero se vuoi su questo campo di cemento. Le reti non ci sono, han tolto i pali per qualche colpo a tradimento in area di rigore. Un'ora c'hai per fottere la noia e un minuto per raggiungere il cancello. Ricordati di me che sto qui dentro. La partitella mi diverte come un bacio sulla bocca, nessuno che la guarda, nessuno che mi tocca. La partitella mi confonde come un bacio a Belvedere, ah, fossi di sale e tu fossi di neve. Avanti, gioco libero se vuoi, che fischia il primo tempo. Un tempo che ho perduto le distanze e sono solo il lento naufragare della notte. Di una notte che si taglia col coltello, di una vita che ti sbatte su uno scoglio. Tu passami il pallone che ora non sbaglio. Partitella mi diverte come un bacio sulla bocca, nessuno che la guarda, nessuno che mi tocca. La partitella mi confonde come un bacio a Belvedere, ah, fossi di sale e tu fossi di neve.
Partitella di e con Emanuele Belloni dal suo album Tutto Sbagliato, che qualcuno ricorderà abbiamo presentato anche in Babilonia tempo fa e che apre il nostro percorso di oggi.
Che poi alla fine l'obiettivo di chiunque è quello di giocare da libero, un po' libero alla Scirea, no? Quel libero che si metteva dietro, che faceva due chiacchiere, magari anche qualche partita a carte col portiere, che rimaneva lì fermo, perché era una garanzia. E l'idea che all'interno di un piccolo campetto di cemento ci possa essere qualcuno che voglia giocare libero, mi piaceva. E mi piaceva questo contrasto del mondo biliardario dei contratti dei Cristiano Ronaldo, degli Ibrahimovic, no? Dei Raiola, che con poco trasformano un ragazzo in una miniera d'oro, in un conto in banca, o forse addirittura in una banca. E questa modalità ha poco del poetico, e mi chiedo in realtà dove è finita la poesia. E sono andato un po' a cercarla, visto che non è facile trovarla, non è facile rincontrarla nel dribbling, perché ormai i Maradona sono rimasti pochi, e meno male che ce n'è stato uno. Ma dove è finita la poesia del calcio? Sono andato a cercare uno scritto, in realtà sono cinque poesie scritte da Umberto Saba. E Umberto Saba scrive questo gol. Il portiere, caduto alla difesa ultima vana, contro terra cela la faccia, a non veder la mara luce. Il compagno, in ginocchio, che l'induce con parole e con mano a rilevarsi, scopre pieni di lacrime i suoi occhi. La folla, unita a ebbrezza, par trabocchi nel campo. Intorno al vincitore stanno, al suo collo si gettano i fratelli. Pochi momenti come questo, belli, a quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata il portiere, l'altro è rimasto, ma non la sua anima. Con la persona vi è rimasta sola, la sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda di lontano, della festa, e gli dice: anch'io son parte.
Si chiamava Spartaco e nella quinta B giocava a centrattacco tutti i giovedì. Coi capelli a spazzola, la maglia verde e blu e i calzettoni arrotolati giù.
Correva come un matto e saltellava come un gatto
e tutti gli gridavano così.
Oh, 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 che centrattacco! Oh, 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 tu sei un cerbiatto, sei meglio di Verratto, ogni tiro va nel sacco, oh, 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 che centrattacco. Oh, 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 oh.
Molti ti passarono e grande diventò, finché come riserva in Serie B giocò. Ma non contentandosi con zelo e serietà, si preparava per giocare in A.
Correva come un matto e saltellava come un gatto
e tutti gli gridavano così.
Oh, 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 che centrattacco. Oh, 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 tu sei un cerbiatto, sei meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco. Oh, 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 che centrattacco.
E con grande giubilo della comunità fu presto trasferito nella Serie A. Ma il suo sogno splendido ancor più in alto andò, la maglia azzurra in cuore sospirò.
Correva come un matto e saltellava come un gatto
e tutti gli gridavano così.
Oh, 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 oh. Che centrattacco. Oh, 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 tu sei un cerbiatto, sei meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco. Oh, 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 che centrattacco.
Quando lo passarono al fine nazionale, giocò contro il Brasile e contro il Portogallo. Era lanciatissimo, 18 gol segnò, ma giunto al 19 si svegliò.
Cadendo giù dal letto, proprio sullo scendiletto,
guardandosi allo specchio si gridò:
oh, 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 che centrattacco. Oh, 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 che sogno matto.
Son peggio di Ercolino, quante pive c'ho nel sacco. Oh, oh, oh,
che centrattacco. Per riparare lo smacco, quanto prima al muro attacco, le foto di Levratto e Nicolè. Che centrattacco. contrattacco.
Beh, fantastico, il quartetto Cetra ce l'ha proposto, ve lo ricordo, ce lo sta proponendo Emanuele Belloni, che è con noi per Anime Salve.
Eh sì, il quartetto Cetra, in realtà ricordiamoli, no? Questi quattro queste quattro meravigliose voci da Felice Chiusano, Giovanni che era poi Tata, Giacobetti, Lucia Mannucci e il grandissimo Antonio Virgilio Savona. Il calcio per il quartetto Cetra era veramente un tema, un leitmotiv che molto ricorrente, e questa canzone è veramente simpatica, anche perché racconta un po' una storia vera che sono andato a cercare negli annali. Innanzitutto devi andare a parlare del Vado, e il Vado era una squadra che diceva vabbè il Vado, ma il Vado ha vinto una Coppa Italia, mica stiamo parlando di una squadretta, anche perché all'epoca la Cavese, il Vado, le vincevano le coppe, a voglia se le vincevano. Adesso mi guarda male Sergio, la vince solo la Juve, ma è così, d'altronde è così, c'è qualcuno che ci prova ma poi non ce la fa nessuno, e questo Spartaco in realtà è un po', simboleggia un pochino l'ideale, no? Del ragazzo che immaginava di giocare fino alla Serie A, fino alla nazionale addirittura, e narra le gesta del grande Levratto. Chi era questo Levratto? Virgilio Felice Levratto era questo attaccante del Vado, che tra l'altro ha giocato nel Vado ma ha giocato anche in nazionale, ha fatto anche diversi gol, in particolare nella nazionale olimpica, ed è veramente era diventato un grandissimo riferimento della nazionale. Ancora l'Italia non era l'Italia forte che avrebbe vinto i mondiali del 34 e del 38, era l'Italia che si stava un po' facendo dal punto di vista calcistico, un po' in ritardo nei confronti dei paesi sudamericani, però l'Italia stava venendo fuori e lo faceva sicuramente. Il buon Levratto era uno che aveva voglia di giocare, aveva voglia di tirare, ed era talmente forte nel suo tiro di sinistro che veniva chiamato dagli olandesi, veniva chiamato lo sfondareti, perché non a caso in diverse partite con i suoi colpi lui spaccava veramente la porta e faceva veramente un buco dall'altra parte. Comunque a parte cercare anche l'ironia, che l'ironia sicuramente è un modo di essere poetici che in pochi ancora sanno ricordare, sanno portare all'interno della nostra cultura, all'interno della nostra vita, mi fa piacere che del calcio ne abbiano parlato non soltanto poi alla fine i cantautori, non soltanto i poeti, ma non soltanto tanto degli uomini che avevano sicuramente obiettivi diversi nel loro racconto storico, tra questi Pierpaolo Pasolini. E Pierpaolo Pasolini racconta in maniera decisamente poetica, perché nessun giornalista avrebbe mai usato tanto, i fatti dei mondiali del 70, che in qualche modo ho voluto scegliere apposta il 70, anche perché è la mia data di nascita. È il mio anno, un anno rotondo, quest'anno sicuramente ne abbiamo fatti 50, e in qualche modo arrivare ai mondiali del 70, che rappresentano un po' un crocevia tra quello che era il calcio raccontato, immaginato, quello che è diventato poi il calcio spettacolo dei giorni nostri, e i mondiali del 70 con la partita del secolo tra Italia e Germania sicuramente hanno caratterizzato un crocevia importante del calcio. Ma ecco quello che racconta Pierpaolo Pasolini a proposito del football. Il football, lui dice, è un sistema di segni e quindi è un linguaggio. Esso ha tutte le caratteristiche fondamentali del linguaggio per eccellenza, ossia del linguaggio scritto parlato. Infatti, le parole del linguaggio del calcio si formano esattamente come le parole del linguaggio scritto parlato, che si formano attraverso le infinite combinazioni dei fonemi, e in italiano sono le 21 lettere dell'alfabeto. I fonemi, dunque, sono le unità minime della lingua scritto parlata. Vogliamo divertirci allora a definire l'unità minima della lingua del calcio? Ecco, un uomo che usa i piedi per calciare un pallone. E quindi questa unità minima la definiremo come podema. Le infinite possibilità di combinazione dei podemi formano le parole calcistiche, e l'insieme delle parole calcistiche forma un discorso regolato da vere e proprie norme sintattiche. I podemi sono quindi 22, i calciatori e le parole calcistiche sono quindi potenzialmente infinite, perché infinite sono le possibilità di combinazione dei podemi, ovvero dei passaggi del pallone tra giocatore e giocatore. La sintassi si esprime nella partita, che è un vero e proprio discorso drammatico. E i cifratori di questo linguaggio sono i giocatori, e noi sugli spalti siamo i decifratori, quindi in comune tra il pubblico e i calciatori c'è un codice. E chi non conosce il codice del calcio non capisce il significato delle sue parole, quindi i passaggi, né il senso del suo discorso, quindi l'insieme dei passaggi. Il linguaggio del calcio può essere un linguaggio prosastico oppure un linguaggio poetico. Bulgarelli gioca, ad esempio, un calcio in prosa, mentre Riva gioca un calcio in poesia. Il calcio di alcuni popoli è fondamentalmente prosa, una prosa realistica o prosa estetizzante, come nel caso dell'Italia, ma per altri paesi il calcio è profondamente poesia. E ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici, ed è il momento del gol. Ogni gol è sempre un'invenzione, è sempre una sovversione del codice, ogni gol è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità. Il capocannoniere di un campionato è sempre il miglior poeta dell'anno. Anche il dribbling è di per sé poetico, anche se non sempre come l'azione del gol. Infatti il sogno di un giocatore è partire da metà campo, dribblare tutti e poi segnare. E allora chi sono i migliori dribblatori del mondo? Beh, i brasiliani. Dunque il loro calcio è un vero calcio di poesia. Ed esso è infatti tutto impostato sul dribbling e sul gol. Il catenaccio, la triangolazione, è invece un calcio di prosa, è basato sulla sintassi, ovvero su un gioco collettivo e organizzato, cioè sull'esecuzione ragionata del codice. Il suo solo momento poetico è il contropiede, con l'annesso gol. Insomma, il momento poetico del calcio sembra essere, come sempre, il momento individualistico. Ma il calcio in poesia è quello del calcio latinoamericano, e per essere realizzato deve richiedere una capacità mostruosa di dribblare, e il gol può essere inventato da chiunque e da qualunque posizione. E dunque, se il dribbling e il gol sono i momenti individualistici poetici del calcio, ecco quindi che il calcio brasiliano è un calcio di poesia, e senza far distinzione di valore, ma in senso puramente tecnico, in Messico è stata la prosa estetizzante italiana ad essere battuta dalla poesia brasiliana.
Con Bertini rosato e c'era un gol. Domenghini e Mazzola, Boninsegna e Rivera in panchina, in panchina con Zoff. Innervosire, Valcareggi ti sta a guardare, segna un gol. Domenghini e Rivera, Boninsegna e Mazzola in panchina, in panchina. Giocato un'ora, ieri Prati, Ferrante, Puglia, invece mai. Domenghini e Mazzola, Boninsegna e Rivera in panchina.
Ossessione 70 era Emanuele Belloni con la sua voce e la sua chitarra, lo avrete intuito, una canzone fatta di sola formazione in pratica.
È questa intuizione di Fausto Cigliano che fondamentalmente ha lasciato alla storia il ricordo della formazione della famosa partita del secolo, ma che poi fu la stessa formazione che replicò anche nella partita persa e noi dal Brasile in finale, ma eravamo talmente finiti che era impossibile giocarla, e resa in particolare famosa dalla grandissima voce di Mina. Questa idea di questo gioco di scimmiottare tra l'altro il Brasile con una bossa nova e quindi di raccontare la canzone dell'Italia attraverso una bossa nova ci porta in quel mondo che negli anni 70 aveva bossa nova un po' dappertutto, no? La musica brasiliana stava veramente entrando in maniera importante nel nostro mondo, si era anche un po' troppo staccata dal balanzo brasiliano, quindi da questo tempo debole, da questo tempo in due che porta tutto ad essere quasi a rincorso e che ha un suo incedere debole ma fortissimo. Da noi è diventato tutto molto più standardizzato, abbiamo cercato di mettere lo swing nella bossa nova, hanno fatto gli americani, non è che abbia funzionato tantissimo, però in qualche modo questa influenza ce la siamo portata dietro. E addirittura mi piace concludere questa puntata ricordando ancora il quartetto Cetra, che siciliano aveva reso famosa la formazione con attenzione nei partecipanti, nei panchinari e in chi non avesse mai giocato. Allo stesso modo il quartetto Cetra celebra un grandissimo trio delle meraviglie del 58. Stiamo parlando di Vavà, Didi e Pelé.
Vavà, Didi, Pelé, tre brasiliani neri, neri come tre chicchi di caffè. Sono Vavà, Vavà, Didi, Didi, Pelé. Vavà, Didi, Pelé, ti fan ballare la nuova samba segnando gol a 3-3. Sono Vavà, Vavà, Didi, Didi, Pelé. Nel magico Brasil ogni domenica che festival scoppiano in cielo qualche artificial, sono felici come fosse eternamente carneval. Vavà, Didi, Pelé,
tre giocolier di cioccolata del verde regno del caffè.
Sono Vavà, Vavà, Didi, Didi, Pelé. Sono Vavà, Vavà, Didi, Didi, Pelé. Sono Vavà, Vavà, Didi, Didi, Pelé. Vaio, 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 bravo, vaio, vaio, va. Brasil c'è la macumba, tutti San José. Nel Brasil Copacabana, tutti San Dove. Nel Brasil ci sono tre maghi, sono questi tre. Vavà, Didi, Pelé. Sono Vavà, Vavà, Didi, Didi, Pelé. Vavà, Didi, Pelé. Sono Vavà, Vavà, Didi, Didi, Pelé. Nel magico Brasil ogni domenica che festival scoppiano in cielo qualche artificial, sono felici come fosse eternamente carneval. Vavà, Didi, Pelé,
tre giocolier di cioccolata del verde regno del caffè.
Sono Vavà, Vavà, Didi, Didi, Pelé. Sono Vavà, Vavà, Didi, Didi, Pelé. Sono Vavà, Vavà, Didi, Didi, Pelé.
Il quartetto Cetra 1958, questo Vavà, Didi, Pelé, che chiude di fatto il nostro percorso di Anime Salve per oggi, ma settimana prossima ci ritroviamo con Emanuele Belloni, la sua chitarra, la sua voce, i suoi spunti anche sorprendenti come questo che ci ha portati nel mondo del calcio, ma ci resteremo in qualche modo, no?
Sì, rimarremo ancora in quest'ambito, sicuramente andremo sponda Brasile questa volta a raccontare quello che il calcio è per il mondo del Brasile.
Grazie Emanuele, a presto.
A voi, a presto.